etwa torture.
E allora 10:56, buon lunedì mattina a tutti gli amici e le amiche all'ascolto dei 105.250 di Radio Blackout, a coloro che ci stessero ascoltando attraverso lo streaming dal sito radioblackout.org. Ma ovviamente, essendo come quasi ogni lunedì mattina il momento dello spazio anticarcerario di Radio Blackout, bello come una prigione che brucia, i nostri saluti vanno con particolare forza e affetto a chiunque ci stesse ascoltando dalle radioline all'interno degli spazi detentivi raggiungibili dalle libere frequenze di Blackout. Spazi detentivi che possono essere un carcere per adulti o per minori, un lager per migranti, uno spazio coercitivo in nome della psichiatria, o una dimora propria o di un proprio affetto, di un proprio amico o amica, trasformata un luogo di detenzione per rispondere alle esigenze del programma sociale carcerario che dilaga, si trasforma, si riproduce sempre di più, trasformando potenzialmente ogni pezzo, ogni spazio, ogni tempo in appendice della società carceraria. Ovviamente un abbraccio particolare ai compagni e le compagne attualmente sottoposti agli arresti domiciliari. Sperando di riaverli presto nelle strade, nelle lotte, così come nei momenti di festa. Bene, prima di iniziare con gli argomenti di quest'oggi, vi ricordo i contatti telefonici per intervenire, per commentare, criticare, integrare quanto viene detto. Oltre che, ovviamente, come ricordiamo ogni lunedì, per salutare i vostri affetti sequestrati dallo Stato, per cercare di sabotare per quanto è possibile con le frequenze che viaggiano nell'etere la privazione di affetti, la privazione di relazioni come pena accessoria alla privazione della libertà. Quindi se avete un amico, un'amica, un compagno, una compagna, un amore o un parente di qualunque grado e genere sequestrato nelle galere raggiungibili nelle libere frequenze di Blackout o ai domiciliari con restrizioni, per esempio, e volete inviare un saluto al di là dei tempi e delle modalità centellinate nelle concessioni dai dispositivi detentivi, potete farlo chiamandolo 011 24 95669 o inviando un sms al 346 66 73 263. Ovviamente ci tengo a ricordare, i vostri saluti verranno rimbalzati dall'altro lato delle mura senza alcun tipo di censura, ovviamente, ma neanche commento. Canale diretto, noi non c'entriamo nulla.
E ricordiamo anche il sito www.radioblackout.org, dove trovate tutte le informazioni sulla radio, ma anche da gennaio 2015 i podcast di Bello come una prigione che brucia. Quindi se volete andarvi a risentire una trasmissione per qualsiasi motivo, lo trovate sul sito.
Sì, per ora una trasmissione.
Ma siamo all'inizio di gennaio.
Bene, prima di iniziare ancora rapidamente, ovviamente per chi ci stesse ascoltando dal carcere e non avesse un comodo accesso alle linee telefoniche, ma volesse farci sapere la propria opinione o raccontarci la propria storia o anche semplicemente richiedere un ascolto musicale per allietare la propria giornata, può mettersi in contatto con Radio Blackout scrivendo appunto a Radio Blackout, via Cecchi 21A 10152 Torino. Ho ancora un paio di indirizzi utili per esempio, richiedere copie gratuite del bollettino anticarcerario Olga, per inviare i vostri contributi, i vostri iscritti a questo strumento che mette in contatto diverse gallerie italiane. Potete scrivere a Associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 20122 Milano, o ancora per contribuire al foglio anticarcerario distribuito dentro e fuori le mura del carcere delle Vallette e affisso sui muri di diversi quartieri di Torino, stiamo parlando appunto di Aria. Per inviare il vostro contributo potete scrivere a Un Po' d'Aria presso MBE Lungodora Napoli 50B 10152 Torino. Abbiamo finito con gli sponsor di Bella come una prigione che brucia.
Possiamo andare direttamente a introdurre così le riflessioni di questa mattinata, partendo così con un inquadramento storico, aiutandoci, prendendo info da un documento diffuso tempo fa dalla rete antipsichiatrica.
Sì, appunto, quest'oggi, come forse avevamo già preannunciato nella scorsa puntata, andremo ad approfondire nuovamente un argomento che spesso ha occupato la mattinata informativa del lunedì mattina, la mattinata anticarceraria di Radio Blackout, ovvero gli ospedali psichiatrici giudiziari, questo luogo, questo dispositivo all'interno del quale si fondono la coercizione, la sorveglianza, la privazione della libertà tipica dell'apparato detentivo classico del carcere, insieme a quelle espressioni di sottrazione, di volontà individuale, di sottrazione di un fine pena concreto e definito, e in generale di tutte quelle ricadute del positivismo scientifico tipiche della psichiatria. Andiamo a parlarne oggi, appunto, dopo un'introduzione storica, un inquadramento storico di questa struttura, di questo dispositivo, partendo dalla proposta di una nuova campagna per la chiusura degli OPG, per la prima volta forse da diversi anni, una campagna che non nasce e non viene recuperata da un piano istituzionale, bensì, come vedremo in seguito anche intervistando un compagno che la sta curando, che nasce dal basso, che nasce da esigenze di liberazione e non di rinnovata gestibilità di determinate strutture.
Eh sì, anche perché come vedremo le proposte istituzionali di sicuramento degli OPG poco hanno a che fare con un'idea di libertà. Ah, partiamo dall'inizio. Il manicomio criminale come principale istituzione per l'esecuzione della misura di sicurezza venne introdotto in Italia nel 1876. Nel 1891 si passò alla denominazione manicomio giudiziario, anche se di fatto non variava nulla. Si inizia a parlare di OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, nel 1975 con la legge 354. Anche in questo caso rimaneva sostanzialmente invariato come principale istituzione per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Nonostante insomma il soffiare di venti di cambiamento negli anni 70 che approdarono nel 1978 alla legge 180, più conosciuta come la cosiddetta legge Basaglia, che prevedeva il superamento degli ospedali psichiatrici, PG rimane invece cristallizzato completamente nella sua forma fascista. Quindi, nonostante la rivoluzione culturale antisegregazionista che si afferma negli anni 70-80 su un piano legislativo, non viene di fatto intaccato in alcun modo il concetto pregiudiziale di pericolosità sociale del malato mentale. Oggi si parla di superare gli ospedali psichiatrici giudiziari con l'introduzione di residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, le cosiddette REMS, che accoglieranno coloro che hanno compiuto un reato in stato di incapacità di intendere e di volere per infermità mentale, che sono stati prosciolti ma internati perché ritenuti pericolosi. Mentre invece per coloro che hanno compiuto un reato, sono stati condannati ad una pena detentiva in carcere, successivamente sono stati riconosciuti socialmente pericolosi per infermità mentale, questi rimarranno all'interno delle carceri in repartini ad hoc, che poco si distingueranno dagli attuali OPG, se non per le dimensioni. Per quello che è la proposta di legge, che già ha subito diversi rinvii ma che vede la prossima data nel marzo 2015, l'abolizione dell'OPG vede la creazione all'interno del carcere di strutture adeguate, dicono, alla scura dei disturbi mentali, di fatto dei reparti psichiatrici interni all'istituto penitenziario, così da aumentare il ruolo della psichiatria in carcere senza modificare la situazione attuale. Attualmente, lo ricordiamo, in Italia gli OPG presenti sono 6, erano 7, ma nel frattempo è stato chiuso quello di altro che c'era in campagna, adesso non mi ricordo. Comunque sono 6, ci sono rinchiuse circa 850 persone. ed entrando nello specifico di questo decreto, prevede l'eliminazione del cosiddetto ergastolo bianco, che consiste nell'indeterminatezza della durata dell'internamento. Nelle future REMS la durata della misura di sicurezza non potrà essere superiore a quella della pena carceraria corrispondente al medesimo reato compiuto. Quindi in teoria le persone che hanno già scontato in OPG tale pena non dovrebbero finire nelle REMS, ma dovrebbero essere liberate subito e senza condizioni. Ma tuttavia non sarà così, perché la legge prevede al momento delle dimissioni dagli OPG percorsi e programmi terapeutici riabilitativi individuali predisposti dalle regioni attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie ASL. E alla fine di tutto sto percorso, se poi ancora viene riscontrata una presunta e persistente pericolosità sociale, è comunque prevista la possibilità di continuare l'esecuzione della misura di sicurezza all'interno delle REMS. Insomma, un processo di reinserimento sociale infinito che viene promesso ma difficilmente potrà essere raggiunto, legato a pratiche e sentieri coercitivi, obbligatori e contenitivi.
Arrivano un paio di messaggi al 346-66-73263. Il primo ci ricorda della morte nell'OPG di Reggio Emilia, di cui avevamo già dato notizia lunedì scorso e che andremo sicuramente a riprendere andando appunto a parlare di un OPG specifico, quello di Reggio Emilia, con un compagno in seguito, essendo che proprio da quella città e da quella struttura parte la campagna per la chiusura di questi dispositivi di contenimento, di queste discariche fondamentalmente. Mentre il secondo messaggio, riprendendo appunto la domanda, ma se chiude la domanda che pervade e che alimenta i terrori dell'opinione pubblica, ma se chiudono le galere dove li mettiamo gli stupratori? Se chiudono gli OPG dove li mettiamo i matti? Ovviamente veniva posto in termini provocatori. Salutiamo il caro Beppe, tutta Mezzanile Ribelle, per questa spalla, per questa sponda, per andare appunto ad affrontare un argomento molto complesso. Introduciamo anche il nostro ospite per questa mattina. Benvenuto Tristano ai microfoni di Blackout.
Ciao.
Tristano, compagno sopravvissuto alla psichiatria. Che quindi può non solo descriverci il funzionamento di queste strutture, ma anche avere uno sguardo, un'esperienza e delle riflessioni in prima persona da condividere. Appunto, come risponderesti tu a questa domanda? Se chiudono gli OPG, se chiudono le strutture, dove li mettiamo i matti? Posta in questi termini, come vi risponderesti?
Io penso che questa domanda è una domanda importante e va contestualizzata nella società in cui si è. Di sicuro la medicina non può offrire risposte. Per esempio questa domanda, per esempio, però parlando del satiro, viene presentata a Malatesta in diversi suoi testi, e lui rispondeva appunto che erano i manicomi, perché c'è questa paura innata nella nostra epoca in cui siamo guidati dalla scienza di voler dare delle risposte scientifiche laddove non vogliamo dare delle risposte morali. Ora la società deve rispondere a questi problemi, perché la responsabilità è la conseguenza della libertà. Io penso che la medicina non è mai una risposta per questi tipi di problemi morali. Quindi la domanda di sicuro va spostata all'ambito medico. Le risposte sono tante: che cosa si deve fare uno stupratore? Dipende dal tipo di società in cui siamo. Ci sono società che prevedono la pena di morte. Il carcere è la soluzione più adottata nella società odierna. Però tutto questo nella psichiatria viene complicata dall'elemento dove si fondono, dove scienza e morale si fondono insieme, noi siamo convinti da risposte scientifiche, laddove invece abbiamo un approccio che è simile a quello che in passato era delegato alla religione. Quindi non lo so, è un peccato o è una malattia mentale lo stupro? O è semplicemente un crimine? Se per crimine intendiamo una persona che pensa che la sua libertà gli dà il diritto di calpestare le libertà altrui senza curarsi delle conseguenze. È ovvio che la libertà consegue dalla responsabilità. Nella nostra società noi deleghiamo questo tipo di risposte alla medicina oggi, mentre in passato delegavamo alle risposte religiose. Per poter avere una società che è libera bisogna avere anche un senso della responsabilità che è coltivato. Per poter avere una società libera ci sono persone che affrontano queste questioni e non danno per scontate le risposte. Quando io prima ho detto che Malatesta in molti suoi testi rispondeva che è barbarico reprimere le persone col carcere, ma non lo è invece curandole con amore. Ma è perché in quel periodo di transazione storico in cui lui ha operato era normale questo tipo di pensiero. Noi oggi non l'abbiamo superato, e che noi consideriamo a livello sociale che alcuni comportamenti non spiegabili trovano origine in qualche difetto fisiologico, per cui non so, consideriamo malati certi tipi di comportamenti.
Io aggiungerei, riprendendo quanto dicevi tu, un paio di citazioni e di riflessioni. La prima, mi ricordo uno scritto di Emma Goldman, all'incirca posizionabile in un periodo storico abbastanza simile a quello che citavi tu, in cui anche la critica sociale faceva proprio alcune istanze positiviste, il positivismo scientifico, per cui addirittura dei compagni e delle compagne libertari assumevano il concetto della devianza come patologia psichica. Il deviante è un malato, e addirittura negli scritti dal carcere di Emma Goldman sosteneva che il superamento del carcere potesse avvenire con una presa in carico, con quella che oggi chiameremo presa in carico terapeutica fondamentalmente. L'altro aspetto, visto che tu avevi poi accomunato nella tua risposta la domanda retorica sul carcere per gli stupratori e quella sul dispositivo di contenimento per i malati psichiatrici, unendo poi di fatto nella tua risposta assumendola in una figura di individuo soggetto a diagnosi psichiatrica che commette uno stupro, così come il carcere ci viene dipinto come un abisso di tagliagole, assassini, stupratori per giustificarne l'esistenza, allo stesso modo per anni i dispositivi di coercizione psichiatrica servivano, diciamo giustificavano la propria esistenza appunto come fondamentalmente salvaguardia per il resto della società. Un contenitore, un vaso di Pandora poi fondamentalmente, all'interno del quale si è riusciti a rinchiudere, a segregare tutti i problemi, tutte le minacce alla società, mentre in realtà se andiamo a vedere quante persone hanno scontato decenni della propria vita all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario e che magari adesso negli ultimi anni hanno avuto accesso ad altri canali sempre coercitivi ma quantomeno differenziati, differenti rispetto agli OPG, quante persone vi sono finite dentro per quelli che, utilizzando il linguaggio dei repressori, sono atti osceni in luogo pubblico piuttosto che furto, insomma semplicemente se io vado in un supermercato, rubo una bottiglia di vino, vengo fermato, vengo a seconda della mia fedina penale condotto in caserma o in carcere, via dicendo, se una persona sostiene poi di aver rubato quella bottiglia perché bere lo aiuta a mettere a tacere delle voci, perché bere poi di fatto diventa un'autoterapia per silenziare alcune voci che magari continuano a ripetergli che deve morire, che sta per morire, che tutti lo stanno osservando, bene, quella persona passa immediatamente a un altro circuito, nonostante poi l'atto sia il medesimo. Questo che cosa vuol dire? Oltre a, appunto, a fungere da giustificazione, il porre sempre la pericolosità sociale come grande spauracchio e grande giustificazione per l'esistenza della maggior parte delle strutture, dall'altro ci ricorda anche la funzione di economia delle risorse che ricoprono sia le carceri sia gli OPG, ovvero così come il carcere è un programma sociale per gestire fette di popolazione, i loro bisogni, le contraddizioni della società intrisa di privilegi da un lato e di fondamentalmente una marginalizzazione verso l'alto e verso il basso della popolazione, ovvero i ricchissimi e i poverissimi se sgarrano si trattano col carcere, il programma sociale degli OPG, della detenzione che si fonde alla psichiatria, serve per gestire quelle persone che per esempio non hanno una famiglia solitamente in grado di sostenerne un altro percorso, o che, ricordiamo, poi esistono ovviamente anche i casi in cui una famiglia cerca un sollievo per una persona che potenzialmente può aver agito in un'occasione o in più occasioni delle condotte autolesioniste, autolesive o eterolesioniste nei confronti di altri familiari, e allora la si schiaffa in questo limbo, poi fondamentalmente, che nonostante si chiami ospedale psichiatrico giudiziario, non ha nulla di ospedaliero se non la somministrazione di farmaci, non ha nulla di clinico, in quanto non si cerca poi una dismissione, non si cerca una guarigione, ammesso che possa esservi una guarigione per determinati tipi di bisogni e di sofferenze, ma si cerca soprattutto un contenimento.